Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo.
Un affettuoso saluto da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa prevalentemente di temi ambientali. Andiamo in onda il mercoledì sera alle 20:20 in diretta e il sabato successivo alle 14:50 in replica registrata. Vi ricordo il numero di conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi alla radio. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Dal sito della radio, radiocooperativa.org, potete scaricare il bollettino o usare la vostra carta di credito utilizzando l'apposito pulsante sulla sinistra nella pagina, o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione o via email o per telefono. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse per numerose trasmissioni. Siamo poi in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di questa sera lasciando l'apertura, come sempre, al jazz.
Ha ha.
Che inizio scoppiettante questa sera. Bluffs Plus 8, anno 1957, di Eddie Costa, uno straordinario pianista statunitense che ha vissuto troppo poco, essendo morto nel 1962 a soli 32 anni per un incidente d'auto a New York. 8 anni sono davvero pochi per tanto talento, eppure Eddie Costa ha partecipato all'uscita di 100 album. Oggi è mercoledì 11 settembre 2013, siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa in Strada Battaglia 89 ad Albignasico. Questa è Non ci credo, io sono Mario e vi do un affettuoso benvenuto. Prima di cominciare, un avviso agli ascoltatori, soprattutto a quelli che seguono abitualmente la trasmissione. Dal prossimo mese di ottobre ci saranno novità importanti nella trasmissione, che non sarà più settimanale ma ogni 15 giorni, e cambierà anche il giorno della diretta, da mercoledì sera a sabato pomeriggio. Nelle prossime puntate di settembre vi spiegherò meglio tutto quanto. Questa sera voglio proporvi dei pezzi tratti da libri, riviste, siti internet. E la prima scelta di questa puntata è il testo di un filmato, e sono sicuro che vi sembrerà strano, che mi avventuri a raccontarvi un film. Un film si vede, non si racconta, ma io voglio provarci lo stesso. È stato realizzato da un sito che si chiama therules.org. The Rules significa in inglese le regole. Ed è appunto alle regole che imperano nel mondo che il movimento rappresentato dal sito web si rivolge. La presentazione di questa organizzazione ci arriva direttamente dalla homepage del sito, io ve la leggo, sperando di aver tradotto correttamente dall'inglese, anche se il testo viene presentato anche in spagnolo, francese, portoghese e altri idiomi. Ecco dunque la presentazione. Il nostro mondo non è mai stato più connesso e più prospero di oggi. Eppure, proprio adesso, uno su tre di noi non ha accesso alle necessità di base per una vita decente: cibo, istruzione, cure mediche, un ambiente sicuro. La buona notizia è che per la prima volta i cittadini comuni, come me e voi, hanno il potere e la capacità di cambiare le regole che stanno creando queste ingiustizie. La tecnologia e lo spostamento del potere globale consentono che possiamo richiedere che la nostra voce conti nelle decisioni che sono state tradizionalmente prese dietro le porte ben chiuse da parte delle élite. Ma la verità è che queste cose cambieranno solo se saremo noi a chiederle. È per questo che vi invitiamo a partecipare ed unirvi a The Rules. Se lavoriamo assieme, le voci della maggioranza del mondo non potranno essere ridotte al silenzio. Operiamo come una rete decentrata, avendo riferimenti in tutto il mondo, a Johannesburg, Nairobi, Mumbai, New York, Toronto, Rio. L'obiettivo di questi progetti è di individuare i problemi, le opportunità, le tecnologie e le strategie locali per ciascuna campagna. 70 persone provenienti da ogni parte del mondo costituiscono il centro operativo. Si tratta di singoli volontari, non di rappresentanti di questa o quell'organizzazione. Provengono quindi dalla società civile, da gruppi di difesa dei diritti, da fornitori di tecnologia e così via. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di contribuire a creare regole alternative che servano gli interessi della maggior parte del mondo, con vantaggio diretto ai poveri, vulnerabili ed emarginati. Non accettiamo soldi dai governi o aziende. Ecco, questa era la presentazione. Il sito, come dicevo, è in inglese e propone il filmato di cui parleremo tra pochissimo. La traduzione è stata fatta da un altro sito che, se avete voglia, potete andare a consultare. Si chiama luogocomune.net ed è chiaramente un sito di controinformazione. Come tale tratta temi che non si trovano, ad esempio, nei siti, non so, dei quotidiani italiani, del Corriere, della Repubblica, eccetera. È gestito da Massimo Mazzucco, che presenta video suoi e cura la traduzione dei testi inglesi come quello di cui ci occuperemo tra poco. Per i pochi che non lo sapessero, Mazzucco è uno dei cosiddetti 11 settembre truthers, cioè di quelli che si sono adoperati per rendere pubblica la teoria del complotto in relazione all'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, di cui tra l'altro oggi ricorre proprio l'anniversario. Ricorre purtroppo anche l'anniversario della presa di potere in Cile, con moltissimi migliaia di morti anche lì. Mi sembra che come premessa possa bastare, per cui possiamo senz'altro cominciare.
Il filmato si occupa di come la ricchezza è distribuita nel mondo. Sul sito della radio trovate il filmato sotto il titolo Poveri e ricchi, ma soprattutto poveri. E credo che sia significativo già questo titolo. Guardando il filmato o seguendo quello che sto per raccontarvi, si capisce ancora più chiaramente il motivo di questo titolo così strano. Io seguirò il filmato come traccia, permettendovi però delle deviazioni dove lo ritengo opportuno. Il tema dunque è la disuguaglianza di ricchezza. Qui rientrano ovviamente non solo i denari posseduti, ma anche le risorse necessarie a vivere. Si parla molto del fatto che l'1% dei più ricchi abbia così tanto di più di tutti gli altri. Ma fissare questo discorso sugli Stati Uniti sarebbe un errore, perché la disuguaglianza è evidente anche, anzi forse soprattutto, a livello globale. Ci sono molte ricerche sul tema, alcune gestite direttamente da organizzazioni che fanno capo alle Nazioni Unite. Per esempio il World Institute for Development Economics Research, cioè l'Istituto Mondiale per la Ricerca sull'Economia dello Sviluppo, che ha sede ad Helsinki, in Finlandia. Una delle ultime ricerche in questo senso arriva dall'Inghilterra, si chiama Rapporto Annuale sulla Ricchezza, ed è dell'autorevole think tank, cioè di una società indipendente di analisi della situazione, che ha come nome RBC Wealth Management, quindi dall'Inghilterra. I dati si discostano davvero poco dall'una all'altra di queste analisi, il che ci fa pensare che i dati proposti siano veri e corretti. Dunque, partendo dagli Stati Uniti, dove la situazione è grave, si arriva al mondo intero, dove la situazione è pessima. Ora facciamo una breve pausa e poi riprenderemo con il racconto del filmato.
Quelli come me si svegliano alle 3 e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, sta a vedere che sappiamo già com'è. Siamo solo dopo morti. Tutti vogliono viaggiare in prima, lo stesso che c'è tutto quel che vuoi. Tutti quanti con il drink in mano, e sotto come va, fuori come va, fuori come va. Ma è come non venisse mai il momento, con quei progetti lì e quei difetti lì che ci fanno stare più contenti. Avrai ragione te a fare come fai, a startene da furbo nel mondo dei più furbi, basta vedere che sappiamo già com'è, non ci teniamo a togliere.
Yeah.
E questo era Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Immaginate adesso di vedere una linea orizzontale lunga un metro davanti a voi, divisa in cinque parti uguali. A sinistra ci sono i più poveri, a destra ci sono i più ricchi. Nel mezzo quella che possiamo chiamare una classe media, con i suoi tre scaglioni di persone che hanno un po' più dei poveri, poi ancora un po' di più ed infine che hanno un po' meno dei ricchi. Potete immaginare questa striscia colorata con colori differenti. Verdi sono i poveri a sinistra, ovviamente, rossi sono i ricchi all'estrema destra della linea. Se la distribuzione delle ricchezze fosse equilibrata fra tutti i cittadini del mondo, questi cinque gruppi sarebbero uguali tra di loro. Ogni colore occuperebbe 20 centimetri, un quinto esatto del totale. Ma le cose non stanno affatto così. Vediamo adesso quanto ciascun gruppo possiede veramente rispetto agli altri. La nostra linea si trasforma. Il colore rosso, quello dei ricchi, diventa dominante. Gli altri colori presi tutti assieme si riducono, diventano piccoli, si riducono ad una strisciolina appena appena visibile. L'80% della popolazione mondiale praticamente non possiede ricchezze. Ora, la striscia è quasi completamente rossa, ma anche tra i ricchi ci sono i ricchi più ricchi e i ricchi che lo sono un po' meno. I ricchi più ricchi rappresentano il 2% dell'intera popolazione della Terra e possiedono più della metà delle ricchezze mondiali. Proviamo a guardare le cose da un altro punto di vista. Noi sappiamo che sulla Terra vivono grosso modo 7 miliardi di persone. Immaginiamo di rappresentarle tutte con 100 figurine. 100 figurine rappresentano dunque i 7 miliardi di umani. E li mettiamo di nuovo in fila, come prima, i più poveri a sinistra e i più ricchi a destra. Poi andiamo a valutare la ricchezza globale del pianeta. Secondo i dati delle inchieste di cui ho parlato prima, sono pari a 223 mila miliardi di dollari. E veniamo alla distribuzione. La stragrande maggioranza delle figurine, quindi degli abitanti del pianeta, non ha praticamente niente. Niente con cui pagare l'educazione dei figli, niente con cui comprare le medicine essenziali. Ma là in fondo, sulla destra, c'è una figurina che ha accumulato una quantità mostruosa di ricchezze, il 43% del totale. Tradotto significa che l'1% dei ricchi ha accumulato il 43%, cioè quasi la metà, di tutta la ricchezza mondiale. C'è un altro dato che fa riflettere sulle possibilità di sopravvivenza in questa società, perché ci sono 80 figurine, ripeto, l'80% della popolazione, che si deve accontentare del 6% delle ricchezze mondiali da dividersi fra di loro. È inutile, credo, che aggiunga che anche all'interno di queste 80 figurine ci saranno quelle che avranno avuto di più e quelle che non avranno avuto niente, perché le guerre tra poveri sono quelle che poi fanno ancora più ricchi i ricchi. Se trasferite il tutto in termini assoluti, cioè il numero di persone reali e non di figurine, questo significa che il 6% delle ricchezze deve soddisfare 5,6 miliardi di abitanti. Ma neanche questo mostra quanto estrema sia diventata la situazione. Le 300 persone più ricche di questa terra hanno la stessa ricchezza dei 3 miliardi di persone più povere della Terra. In altre parole, un gruppo di persone che può stare dentro un aereo di medie dimensioni possiede più ricchezze dell'intera popolazione dell'India, della Cina, degli Stati Uniti e del Brasile messe insieme. E anche geograficamente è evidente che se coloriamo in rosso le nazioni ricche, o presunte tali, e in verde quelle povere, beh, il termine pianeta verde assume un significato drammatico. La domanda che ci viene da fare è la seguente: ma le cose sono sempre state così? È il destino dell'umanità quella di avere poche persone molto ricche e moltissime persone molto povere? In realtà, per la maggior parte della storia, le cose sono state molto più equilibrate. 200 anni fa, le nazioni più ricche erano soltanto 3 volte più ricche di quelle più povere. Alla fine del colonialismo, negli anni 60, erano 35 volte più ricche. Oggi sono 80 volte più ricche. Uno dice, ma le nazioni ricche aiutano quelle povere, ci sono un sacco di investimenti, di fornitura, anche in denaro, per lo sviluppo delle aree depresse. È proprio vero? Funziona davvero così la faccenda? C'è un'immagine che mi torna sempre in mente quando si fanno i discorsi sui paesi ricchi e poveri e sugli aiuti umanitari. Il ricco occidentale arriva nei paesi malandati e dice loro, se seminate arachidi, poi noi ve le compriamo, così vi aiutiamo, fornendo sia l'idea che il cliente. E così avviene. Quando il raccolto è pronto, arrivano le multinazionali, acquistano le arachidi a 100, le portano a casa, le trasformano in olio che poi vendono ai paesi poveri a 500. È un aiuto questo o è un business, un affare coi fiocchi? Vediamo come il filmato di therules.org ci spiega quello che realmente succede. Le nazioni più ricche offrono aiuto alle nazioni più povere con circa 130 miliardi di dollari l'anno, che è una cifra importante, sicuramente importante. Perché allora lo scarto tra paesi ricchi e poveri a livello mondiale continua ad aumentare? Ci sono, secondo The Rules, almeno tre motivi. Il primo è il fatto che le grandi corporazioni prelevano circa 900 miliardi l'anno ai paesi poveri, manipolando i prezzi dei prodotti commerciali. Secondo, le nazioni più povere sono debitrici di quelle più ricche e pagano loro gli interessi per i prestiti. Complessivamente se ne vanno altri 600 miliardi di dollari all'anno. E poi ci sono le regole del gioco, quelle stabilite, guarda caso, dalle nazioni ricche. Regole che consentono un più facile accesso alle risorse di quei paesi e alla loro manodopera a bassissimo costo. E si tratta di altra ricchezza perduta dai paesi poveri a favore di quelli ricchi. Quantificarla è molto complicato, ma gli economisti dell'Università del Massachusetts hanno calcolato che il valore corrispondente a questa terza azione è di circa 500 miliardi l'anno. Adesso tiriamo una riga e facciamo le somme. Da un lato, i popoli poveri ricevono un aiuto di 130 miliardi di dollari l'anno. Dall'altro pagano 900 più 600 più 500, cioè 2.000 miliardi di dollari che fluiscono ogni anno dalle nazioni più povere verso quelle più ricche. Ecco la sproporzione, le enormi differenze e il divario che è destinato a salire in continuazione. In sostanza, quello che possiamo dire di fronte a queste cifre è che, nella realtà dei fatti, sono state e sono ancora le nazioni povere ad aiutare quelle ricche a svilupparsi. E questo è davvero un assurdo che ci porta a pensare che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato nelle regole fondamentali dell'economia globale. Non può essere giusto che la ricchezza del nostro pianeta sia stata tutta concentrata in questo modo nelle mani di un numero così ridotto di persone. L'unica soluzione ragionevole e l'unica speranza, conclude il filmato di therules.org, sembra essere quella di cambiare completamente le regole.
The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all. And one day the axe just fell, so I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I
just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in the back of my chair. I said, Jimmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul for me to you. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point.
E questo era Bob Dylan con Tangled Up in Blue, che significa aggrovigliati nella tristezza. È una canzone di una storia d'amore molto molto travagliata, uscita nel 1975. Un anno fa, di questo periodo, in questi giorni, ricordavo il 50° anniversario dell'uscita di un libro che è stato per l'ambientalismo una pietra miliare, perché ha introdotto una visione moderna e corretta di quello che succedeva e ancora succede. Mi riferisco al volume La primavera silenziosa di Rachel Carson, pubblicato appunto nel settembre del 62, nel quale per la prima volta le sciagure ambientali vengono attribuite non alle sfortune, al fato o ad altre simili facezie, ma a responsabilità precise, documentabili. In quel caso si trattava di analizzare quale impatto avesse sugli ecosistemi, compreso quello umano, un eccessivo uso del DDT e, per estensione, di tutte le sostanze tossiche che l'agricoltura, ma non solo lei, utilizzavano a piene mani. E, pur essendo ancora ai primi vagiti di quello che sarebbe diventato di lì a poco lo spirito ambientalista moderno, già si cominciava a capire che l'economia e il profitto avevano molto da raccontare riguardo alle devastazioni ambientali, risultando alla fine praticamente le due facce di una stessa medaglia. So che questo discorso viene fatto in continuazione, il motivo è semplice, perché è tutto quello che dobbiamo sapere o capire, almeno all'inizio. Quelli che scavano pozzi nel mare rischiano di distruggere per decenni gli ecosistemi marini, i gestori delle grandi compagnie che trivellano le rocce scistiche per ricavare un po' di gas invadendo le falde d'acqua, le multinazionali che devastano intere aree contaminandole con prodotti radioattivi vicini alle miniere di uranio, quelli che rubano alla coltivazione, quindi alla natura, decine e decine di ettari ogni giorno dell'anno per gettarvi cemento, fare autostrade, costruire case, supermercati, come se non ne avessimo abbastanza di tutte queste cose. Tutti questi, credetemi, non lo fanno né per cattiveria né per stupidità. Sono semplicemente guidati da principi diversi dai nostri. Loro dicono: dobbiamo fare soldi, arricchirci, questo ci darà più potere e col potere potremo fare ciò che vogliamo. Poi girano gli occhi attorno, si accorgono che la gente li guarda malissimo e sta per strozzarli, e allora tirano fuori il loro coniglio bianco dal cilindro, aggiungendo: e così creeremo un sacco di posti di lavoro. Tutti contenti, compresi i sindacati, che hanno per contratto quello di tutelare il lavoro, mica l'ambiente. Ora, io non avrei nulla da ridire su tutto questo se non ci fosse un prezzo da pagare, e se quel prezzo non gravasse sulle nostre spalle, nostre di noi tutti intendo, e andrebbe abbastanza bene anche se il prezzo da pagare non fosse troppo alto, e andrebbe perfino bene se il prezzo fosse alto ma non coinvolgesse la vita delle comunità, la salute dei cittadini e soprattutto quella delle generazioni che verranno, in ultima analisi la sopravvivenza della specie. I nostri personaggi, infatti, hanno avuto una pensata mica da ridere. Hanno detto: siccome la Terra è una grande tetta dalla quale possiamo succhiare di tutto e di più, facciamolo, fanculo le conseguenze. E così la società si è, tra virgolette, evoluta. Ha creato macchine per scavare miniere, per andare sulle strade, per volare nei cieli, per costruire edifici sempre più grandi e sempre più numerosi. Che occhi grandi hai, dice il bimbo all'imprenditore. Cazzo, con tutto quello che devo arraffare mi tocca avere una vista a 360 gradi, che non mi scappi qualcosa. Cosa volete? Ogni epoca ha le sue favole. Uno dice: beh, è anche giusto agire così. In fondo sono tutte cose che ci servono: la casa, l'automobile, l'auditorium, l'ipermercato, lo stadio. Cosa faremmo senza? Cosa c'è di male in questo? Io ho raccontato più volte la storia dell'isola di Pasqua, di Rapa Nui. Incredibili marinai cileni hanno percorso migliaia di chilometri di oceano, certo non sulle grandi navi che invadono Venezia, e lo hanno fatto nel 400-1700 anni fa, per cominciare una nuova vita. Fino ad arrivare su un'isola coperta interamente di palme, ricca di cibo marino, segnatamente delfini. Beh, non fate quelle facce schifate, l'alternativa non era allettante per quegli uomini del V secolo. La storia è abbastanza conosciuta. Le palme furono usate per ogni cosa: costruire le barche per la pesca, le case per abitarvi, accendere il fuoco per scaldarsi e cucinare, fare le corde per vari scopi, tra i quali quello anche di trascinare dalle cave interne all'isola fin verso il mare i famosi moai e peraltro ancora. Ma la popolazione cresce e le palme vengono abbattute con una velocità nettamente superiore al loro ritmo di riproduzione. E così piano piano l'isola di Rapa Nui rimane senza vegetazione, diventa arida e non può più concedere ai sopravvissuti un piano di uscita, una via di fuga, una possibilità di sopravvivenza. Con ogni probabilità gli ultimi anni dell'agonia sono duri e difficili. Gli europei che per primi arrivano sull'isola scoprono resti umani rosicchiati. Il cannibalismo era stata l'ultima risorsa di quella che una volta era una fertile e lussureggiante isola. Alla società che ha costruito le macchine, quelle che siamo abituati a chiamare società industriale, sta accadendo la stessa cosa, ma con una differenza fondamentale. È piuttosto probabile che gli antichi popoli di Rapa Nui si siano comportati da sprovveduti, probabilmente tra loro c'era anche qualche figlio di buona donna che voleva trarne profitto dalla situazione, ma è molto ragionevole pensare che siano andati incontro all'estinzione in modo inconsapevole per mancanza di strumenti di analisi, e forse anche per la mancanza di qualcuno che vedesse un po' più lontano e sapesse dire di no. La rapidità con la quale la nostra società divora le risorse lo abbiamo visto la settimana scorsa parlando dell'Overshoot Day e di come sia impensabile continuare su questa strada a meno di non togliere di mezzo almeno metà della popolazione umana di questo pianeta. Questo fatto mi fa sempre venire in mente un film, ma di questo parleremo tra qualche minuto.
Mano infilata in tasca, arriva dondolando
Patrizia Laquidara, personaggio. Sapete, dicevo prima, questo fatto mi fa sempre venire in mente uno dei film più brutti che ho visto negli ultimi anni. Si chiama 2012 ed è stato realizzato sull'onda di quella demenza collettiva che si è scatenata a proposito della profezia Maya sulla fine del mondo. Grandi navi costruite in Cina raccoglievano la società del futuro, quella che doveva salvarsi e ricominciare da capo. Un biglietto costava $1 miliardo, una cifra esorbitante che solo pochi potevano avere. Ora provate a cercare di immaginare una società nuova che viene fondata con ricchi magnati che fino a 2 ore prima avevano depredato il pianeta, trafficanti di armi e di droga, politici corrotti, dirigenti di aziende e multinazionali coinvolte nella devastazione del pianeta. Chi altri disponeva di una simile cifra? Che razza di nuova società pensate possa nascere da una cozzaglia di farabutti simili? Neppure nelle fantasie in cui, in fondo, non costa niente essere buoni e saggi, siamo capaci di far morire i cattivi e salvare i buoni, o quantomeno gli innocenti. Permettetemi un piccolo fuori onda. Nella nostra epoca c'è talmente tanta ignoranza che quando uno dice una mezza stronzata, ma che sia clamorosa, una fetta enorme della popolazione corre dietro a questa fandonia. Basta leggere in rete i messaggi assurdi che girano a centinaia e gli allocchi che vanno loro dietro facendo discorsi senza senso sull'importanza di quella notizia falsa. In fondo è quello che è avvenuto nell'anno 1000 quando i frati andavano per le piazze raccomandando la preghiera perché, dal momento che tutti dovevano morire, venisse almeno salvata la loro anima. Nessuno sapeva da dove fosse arrivata quella notizia, ma forse aveva ragione Blaise Pascal quando diceva che se insisti a dire una bugia, alla fine anche tu ti convinci che è la verità. Ma oggi, viva Dio, la gente sa leggere e scrivere. Se avete seguito l'inizio di questa trasmissione, i colpevoli sono già stati scoperti. Se 300 famiglie tengono in pugno metà delle ricchezze del mondo, non mi sembra ci sia molto altro da aggiungere. Noi ci scagliamo contro i politici che non fanno il loro dovere, che è quello, sarà meglio ricordarlo, di applicare le regole della democrazia, cioè il governo del popolo. So che è brutto dire mai, ma questa è davvero una cosa che faccio fatica a pensare dove diavolo stia avvenendo. I politici sono eletti dal popolo, ma nella lotta tra gli uni e gli altri vincono quelli che hanno un maggior budget finanziario alle loro spalle. Così quelli che davvero contano, provate a pensare a quanto avviene negli Stati Uniti, sono sostenuti da lobby di vario genere. E queste non spendono il loro denaro senza un ritorno importante. Potrai anche diventare presidente degli Stati Uniti, ma poi quello che va fatto lo decidiamo noi. Così la politica energetica in quel paese è determinata dalla enorme influenza che ha la Big Oil, cioè l'insieme delle aziende petrolifere ed energetiche, sull'intero Parlamento e, per fare un esempio conosciuto, la famosa bolla del gas di scisto che sta per esplodere è stata guidata da uomini potenti come Dick Cheney, casualmente vicepresidente con Bush, ma soprattutto direttore generale della Halliburton, la più grande multinazionale del gas presente negli Stati Uniti. Io non voglio finire a parlare di Bilderberg o di società segrete, perché credo che non ci sia proprio niente di segreto in quello che sta accadendo nel mondo e che sia più che evidente che le fila non sono tirate da Letta e da Alfano. È sotto gli occhi di tutti come gli interessi di pochi potenti stiano scavando la fossa ai molti che non c'entrano niente, che sarebbero innocenti solo se si informassero un pochino di più e facessero ogni tanto, così per provare, far valere i propri diritti di persona e di cittadino del pianeta Terra. La società del consumo, del marketing, delle multinazionali, del land grabbing è questa. E questo abnorme consumo di risorse ha almeno 2 conseguenze immediate. La prima è quella che oggi disponiamo di una quantità di cose enormemente maggiore di quelle che ci servono. Nella nostra regione ci sono il doppio delle case che servono. Si stanno per costruire 35 grandi opere, la maggior parte delle quali servono solo per fare soldi o per ottenere ghiaia e sabbia da vendere all'estero. Si vogliono costruire città commerciali nel deserto, pensate a Veneto City. Si aprono nuovi centri commerciali come se non bastassero quelli che abbiamo. Vi convincono che andare a fare la spesa di domenica è una conquista e non invece un nuovo trucco del marketing del consumo. I valori sono spariti. Mi viene in mente la battuta di quello che dice: io odio guidare, ma mi serve l'auto per andare al lavoro. E poi va in ufficio e dice: io odio il mio lavoro, ma mi serve per pagare l'automobile. c'è qualcosa di distorto, di poco chiaro in tutto questo. Costruiamo automobili che possono viaggiare a 250 km all'ora, ma la velocità massima consentita è la metà. Aboliamo le borse di plastica per non inquinare e consumare, ma poi consideriamo buone quelle fatte sempre ancora con petrolio, ma additivate e che non possiamo riciclare. Continuiamo a lamentarci di essere il primo consumatore al mondo di acqua in bottiglie di plastica, poi costruiamo discariche sopra le falde che dissetano mezza regione. Ci lamentiamo che siamo tra le nazioni peggiori in quanto ad inquinamento da polveri, poi costruiamo autostrade e superstrade in numero esagerato. La seconda conseguenza è che se noi ciucciamo così tanto dalla tetta terra, ci deve essere per forza qualcuno che resta senza. Così, mentre da noi qualcuno si preoccupa di quale macchina usare per andare a cena al ristorante, ci sono fratelli nel resto del mondo che percorrono ore a piedi per tornare a casa con una tannica d'acqua. Questioni ambientali, certo, questioni politiche e sociali, ma prima di ogni altra considerazione, si tratta di questioni, scusatemi se uso una parola ormai in disuso, si tratta di questioni morali. Non ho dimenticato da dove sono partito. Dicevo di Rachel Carson che, tutto sommato, pur essendo una donna decisamente americana, nel senso che gli statunitensi danno a questo aggettivo, è perfettamente inserita in quella società, ha aperto un varco di ragionamento che ci ha portato oggi a pensare queste cose. E pensandole, possiamo forse anche cominciare a creare qualche barriera, qualche difesa contro questa violenza che invade il pianeta e le nostre vite. Nessuno può essere tanto stupido da bruciare la propria casa, ma è esattamente quello che l'umanità sta facendo.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher.
sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers and our
Dire Straits in questa canzone pacifista, Brothers in Arms, cioè compagni d'armi, una canzone decisamente contro la guerra. Chi non vorrebbe passare una vacanza in un'isola di sogno in mezzo all'oceano, con temperature sempre intorno ai 25 gradi, un bel sole caldo, un mare cristallino che bagna delle bianche spiagge da cartolina? Beh, credo tutti quanti. Tra queste isole c'è anche Nauru, o meglio, la Repubblica di Nauru, che è la repubblica più piccola del mondo, con i suoi poco più di 20 km quadrati e poco meno di 10.000 abitanti. Secondo il rapporto che la CIA redige ogni anno sugli stati, beh, sapete come sono fatti, sono spie e quindi fanno gli spioni. Secondo il rapporto del 2013 della CIA, dunque, Nauru è un'isola nell'area dell'Oceania con clima tropicale e una stagione delle piogge che va da novembre a febbraio. È la descrizione generale che mette in allarme. Dalle spiagge bianche circondate da una barriera corallina si sale l'entroterra, ricca di giacimenti di fosfati. È tutto. E l'economia? E la sopravvivenza? Da dove arrivano? Sempre la CIA ci informa che non c'è traccia di sorgenti d'acqua sull'isola e che quello che serve arriva tutto dall'acqua piovana e da un desalinizzatore. Da 90 anni grandi aziende australiane, neozelandesi e britanniche hanno scavato per estrarre i fosfati, lasciando dietro di sé solo deserto e desolazione. Uno dice: cosa diavolo sono questi fosfati? A cosa servono e perché sono così ricercati? Si tratta, in ultima analisi, passatemi l'espressione, di cacca d'uccello, che viene depositata in migliaia di anni su strati di corallo e si formano appunto i fosfati. Le applicazioni sono molteplici, vanno dall'agricoltura, dove vengono usati come componenti nei fertilizzanti, nella produzione di cibo e di detersivi, e in certi tipi di fosfati è contenuta anche una parte di uranio. E non è che ce ne siano tantissimi in giro per il mondo. Così, quando alla fine dell'Ottocento gli australiani scoprirono di cosa era fatta quell'isola, cominciarono a scavare a più non posso, devastando un paradiso incontaminato. Attraverso vicende tristi e drammatiche che includono due guerre e una perenne colonizzazione, a volte militare, altre volte commerciale, da parte delle nazioni più potenti, segnatamente la Germania prima, la Gran Bretagna, l'Australia e la Nuova Zelanda poi, si arriva nel primo dopoguerra. La Società delle Nazioni, che è un fallimentare precursore delle Nazioni Unite, nel 1919 mette Nauru sotto il protettorato britannico, australiano e neozelandese, con il diritto di sfruttare le miniere di fosfato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, vissuta con una drammatica invasione dei giapponesi che eliminarono buona parte della popolazione locale, l'isola passò sotto un mandato australiano e tale è rimasta fino alla sua indipendenza. Questa è avvenuta nel 1968. 30 anni dopo, Nauru viene entra a far parte del Commonwealth. Con l'indipendenza politica arriva anche l'indipendenza commerciale. Viene fondata una società pubblica che acquisisce i diritti per l'estrazione dei fosfati. E arrivano anche i soldi, molti soldi, che erano stati depositati nelle banche australiane per pagare il fosfato esportato a suo tempo dall'isola. In quel tempo Nauru ha un PIL pro capite tra i più elevati al mondo, il secondo, ma non ha risorse perché tutta la sua economia poggia sulla cacca degli uccelli. E adesso? Siamo ai primi anni 70. Cosa faranno i nauriani della loro terra, che già mostra segni evidenti di una insopportabile invasione da parte dell'uomo? Userà la ricchezza accumulata per salvare un ecosistema, rinverdire l'interno, far tornare l'isola a quella che era e magari sfruttare il turismo, riprendere la pesca, oppure cercherà di monetizzare la sola risorsa di cui dispone? Assistiamo così alle solite schermaglie politiche di cui leggiamo ogni giorno sui giornali anche oggi. I ben informati annunciano: di fosfati ce n'è per altri 40 anni, il che significa introiti sicuri molto allettanti. Fanculo la natura e gli ambientalisti. La previsione era esatta, nel senso che dopo 40 anni, cioè qualche anno fa, il fosfato è finito e l'isola è ridotta ad un colabrodo di buchi e miniere circondate dal mare. Un mare inquinato anch'esso, che quindi non può fornire cibo per il modo in cui i fosfati venivano caricati sulle navi. La barriera corallina infatti imponeva l'utilizzo di lunghi nastri trasportatori che lasciavano cadere pezzi di fosfato in mare. Questo ha provocato una moria dei pesci e ha reso la pesca un'attività decisamente poco remunerativa. E non c'è cibo perché non ci sono terre da coltivare. Tutto deve essere importato dall'Australia che, sarà bene ricordarlo, non si trova proprio dietro l'angolo. Quest'isola infatti è, scusate il gioco di parole, una delle isole più isolate del mondo. Uno dice, beh, ci andranno i turisti. Certo, ma a fare cosa? Non c'è nulla da vedere a Nauru. Il cibo è immangiabile. Per un piatto di insalata occorre fare una rapina in banca, mentre lo stipendio medio dei nauriani supera di poco i 300 euro al mese. Il 90% della forza lavoro è disoccupata e si registra una alta percentuale di suicidi giovanili. Il 50% della popolazione tra le più obese al mondo è affetta da diabete. Tutto sta andando a pezzi. Da 30 anni non si costruisce più niente. Ormai la gente è rassegnata e senza prospettive. Il tentativo di istituire sull'isola un paradiso fiscale, hanno pensato anche a questo, ha avuto come conseguenza di entrare nella lista nera di numerosi paesi, compreso anche il nostro. Ora è anche inutile chiedersi che cosa si possa fare. L'Australia oggi amministra le dissestate finanze di Nauru, che comunque rischia di perdere la propria indipendenza per questa situazione. Negli ultimi anni alla crisi economica si è accompagnata una crisi politica con un conseguente aumento di instabilità. Ci vorrebbero moltissimi anni per portare l'isola agli antichi splendori, ma nel frattempo non si capisce come far sopravvivere la popolazione locale, che non ne vuole assolutamente sapere di traslocare altrove. Anche se di trasloco dovrebbero cominciare a preoccuparsi, come avviene in altre isole di quel settore della terra, per esempio le Maldive. Le disgrazie per queste terre infatti non sono finite. I cambiamenti climatici hanno già innalzato il livello dell'oceano al punto che la barriera corallina non è più in grado di fornire una protezione adeguata. Tutta la vita si svolge su un sottile anello vicino al mare. Scappare verso l'altopiano sarà inutile, perché si incontreranno solo buche e devastazione. E così l'uomo ha dimostrato ancora una volta di essere in cima alla lista della stupidità mondiale.
house gets lonely. I guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't.
Still the same old girl.
E questi erano gli Eagles con Lying Eyes, occhi bugiardi. Io chiudo questa serata rubando l'idea da un articolo del professor Giorgio Nebbia. Chi è Giorgio Nebbia? Ve ne ho già parlato qualche altra volta. Lui è uno studioso, professore emerito all'Università di Bari fino al 95, insegnante di merceologia, laurea d'onorem in scienze economiche e sociali e in economia e commercio. Ha compiuto da poco 87 anni, è stato per 10 anni in Parlamento italiano, tra i membri della sinistra indipendente fino al 1992. Ambientalista, ha tra i suoi studi più approfonditi quelli sulle risorse naturali, sull'energia solare e sulla questione dell'acqua. Per esempio ha scritto contributi importanti sulla dissalazione delle acque marine. Di recente si è battuto energicamente contro il rilancio del nucleare italiano, nonostante l'età non certo da giovincello. Insomma, un grande personaggio che ancora oggi ci delizia con scritti e documenti, oltre che con articoli sui fatti che accadono ogni giorno. In questi giorni, appunto, ha scritto per Green Report, una delle riviste ambientaliste da seguire, il ricordo di un personaggio che ci ha lasciato in questi giorni, precisamente il 6 di settembre. A 103 anni, infatti, se n'è andato un premio Nobel per l'economia, l'ha preso nel 91, Ronald Coase. Ben lontana da me l'idea di riprendere il pensiero economico di questo economista, farei solo confusione, ma credo sia interessante riprendere le osservazioni che fa Nebbia riguardo ad un aspetto particolare delle teorie di Coase che hanno a che vedere con quella che oggi noi chiamiamo economia ambientale, un aspetto molto dibattuto negli anni 60. In effetti, l'ho ricordato anche prima a proposito di Rachel Carson, gli anni 60 furono quelli in cui nacque la contestazione ecologica. Del resto non è un caso se proprio allora movimenti come quello dei figli dei fiori o degli hippie ebbero così grande successo. Si partiva dall'assunto che qualsiasi azione voluta dall'economia, ma proprio qualsiasi, avrebbe inevitabilmente provocato danni e causato perdite di valore per il suo impatto ambientale. Una delle tesi della contestazione era che l'economia non avrebbe potuto affrontare i problemi dei danni provocati all'ambiente e dei costi conseguenti. La domanda era: chi doveva pagare? La questione era presa molto sul serio, tanto che la Società Italiana degli Economisti ha dedicato la sua conferenza annuale del 1973 proprio alla neonata economia ambientale. Questo del resto non era una questione nuovissima, perché già 30 anni prima l'economista Arthur Pigou ne aveva trattato nei suoi scritti. Vediamo cosa diceva. L'ecologia dimostrava che ogni azione umana economica ha effetti negativi sull'ambiente. Di cosa si tratta, o meglio, come lo diremo oggi? Esattamente come allora, perché le azioni umane di cui stiamo parlando consistono nel trasformare dei beni in merci. Si prendono risorse fisiche, materiali, spesso gratuite, tratte dalla natura, e attraverso il processo di produzione si trasformano in oggetti utili o in merci o in servizi che hanno tutti la stessa proprietà, quella di poter essere venduti. Queste trasformazioni, tutte, nessuna esclusa, si portano dietro la produzione di scorie e di rifiuti, gassosi, liquidi o solidi, la cui dispersione nell'ambiente, ricordatevi che stiamo parlando di 80 anni fa, provoca danni a qualcun altro che con il processo non c'entra niente, qualcuno che non ha beneficiato della produzione e neanche dell'acquisto. Capita a volte che il danneggiato sia lo stesso compratore o, per dirla in termini più moderni, il consumatore, il quale da un lato gode dei vantaggi dei beni materiali prodotti e da lui acquistati, ma dall'altro inquina e danneggia qualcun altro esterno alla sua casa. E questo danno si traduce a sua volta in una spesa anche monetaria. Insomma, l'acquisto non è costato solo il controvalore in denaro, i 10.000 euro dell'automobile, è costato di più, perché i danni arrecati all'ambiente e alla comunità andranno pagati dagli stessi cittadini. Purtroppo tra questi ci saranno anche tutti quelli che di quei beni non hanno potuto beneficiare, cioè quelli che non useranno mai quell'automobile e nessun'altra automobile. Immaginate, dice Nebbia, che ci sia una fabbrica che produce scarpe, un'attività assolutamente lecita e per di più utile, perché non saremo altrimenti in grado di camminare a lungo. Ma la fabbrica inquina l'ambiente, i fumi che escono dai suoi camini possono far ammalare qualche cittadino. L'esempio della fabbrica di scarpe tiene conto del periodo, ma se ci mettete al suo posto una cementeria o una grande acciaieria, magari sul mare Ionio, vi troverete subito ai nostri tempi. Questo cittadino, quindi, che si è ammalato, deve farsi curare e per farlo spende dei soldi. Ed ecco la questione, la domanda del secolo. Può il cittadino chiedere un risarcimento al fabbricante di scarpe, risolvendo con qualche strumento di mercato privato questa diseconomia? Cioè, si può mettere d'accordo con chi ha prodotto l'inquinamento? Fermiamoci un attimo. Diseconomia è un termine molto strano. Si riferisce a parecchie situazioni, ma in questo caso vuole indicare, come suggerisce la Treccani, gli effetti negativi e l'eventuale incremento nei costi che un'azione o un comportamento intrapresi da un soggetto economico comportano per lo stesso soggetto, per altri soggetti e anche per l'intera collettività. Ed è chiaro che la produzione di inquinamento e di disagio, anche sanitario per le persone, è una diseconomia. Torniamo adesso alla domanda di prima. Può l'ammalato rivalersi presso il privato? Allora, mentre il vecchio Pigou, quello degli anni 30, diceva che assolutamente no, che la diseconomia avrebbe potuto essere sanata solo con l'intervento pubblico, Coase negli anni 60 diceva invece che sì, altro che se il privato avrebbe dovuto provvedere al risarcimento. Proviamo a seguire il ragionamento degli anni 30 di Pigou. La soluzione, secondo lui, avrebbe potuto essere questa. Lo Stato potrebbe dare dei soldi al fabbricante perché installi un filtro dei fumi, ma il costo di tale incentivo ricadrebbe sulle tasse pagate dai cittadini, inquinati e non inquinati. Quelli direttamente inquinati pagherebbero più tasse, ma spenderebbero meno soldi per il medico, ma tutti gli altri pagherebbero una tassa per evitare al fabbricante di spendere i propri soldi per il filtro. Oppure lo Stato potrebbe obbligare per legge, con per esempio dei divieti di inquinare, il fabbricante a mettere i filtri, il cui costo il fabbricante dovrebbe recuperare aumentando il prezzo delle scarpe o licenziando alcuni operai. La difesa della salute o dell'ambiente, se preferite, in ogni caso, comporta un aumento dei costi per gli inquinati e un intervento dello Stato. In tutti i casi, dunque, ci sarebbe un aumento di spesa per gli inquinati e la necessità di un intervento dello Stato. Questo sostiene Pigou. La proposta di Coase era diversa. Sarebbe dovuto essere l'inquinatore a dare dei soldi all'inquinato, oppure proporgli di cambiare zona di residenza attraverso un accordo che comunque sarebbe rimasto privato nell'ambito dei due soggetti economici, delle due imprese, quella dell'inquinatore e quella dell'inquinato. Ora, non prendete questo discorso come frasi senza senso, tanto per fare quattro chiacchiere e tirare a chiudere. Cominciamo a pensare cosa fanno nella realtà i governi veri. Di volta in volta applicano dei divieti di inquinare e costringono gli inquinatori ad affrontare costi per i filtri. Alla fine, in termini di soldi, ci rimettono tutti, ma c'è sempre qualcuno che ci rimette di meno. Sono quelli che hanno capacità maggiori di pressione sui governi, che decidono da un lato i divieti e dall'altro gli incentivi. Giorgio Nebbia chiude il suo intervento adattando questi discorsi alla arcinota vicenda dell'Ilva di Taranto. Ecco il passaggio conclusivo. Discorsi astrusi? Non direi. Un esempio ci viene proposto in questi giorni, per esempio con il lungo dibattito sull'acciaieria di Taranto. Chi fabbrica acciaio guadagna soldi vendendo acciaio, ma generando fumi e sostanze nocive che costringono i cittadini all'esterno della fabbrica a spendere soldi per i medici. Se lo Stato obbliga il fabbricante a mettere filtri e depuratori, il fabbricante cerca di recuperare i maggiori costi o licenziando i lavoratori o chiedendo incentivi allo Stato, cioè alle tasse dei cittadini, anche di quelli inquinati. Una proposta radicale sarebbe la chiusura della fabbrica inquinante in modo da tornare ad avere aria respirabile, però con migliaia di famiglie senza salario. Che fare? Purtroppo le ineluttabili leggi della fisica, della chimica, della biologia, cioè della ecologia, ricordano che il frutto dell'albero della tecnica è avvelenato. La felicità di possedere merci e benessere e servizi è pagata da un peggioramento della limpidezza, respirabilità dell'aria, della trasparenza e salubrità delle acque, dalla perdita della salute umana e anche della salute degli altri esseri viventi di quella che viene chiamata biodiversità. Quello che i governi dovrebbero fare non è far sparire i costi dei danni ambientali. Questo è impossibile di fronte ad una produzione come la nostra. Quello che dovrebbe fare è di ridurre le differenze fra chi guadagna producendo merci pur inquinando e chi ci rimette molto, in salute, benessere e soldi, di modo che gli inquinatori inquinino molto meno, possibilmente niente, e i cittadini non siano più costretti a ricorrere al medico e a spendere denari a causa dell'inquinamento. Si chiude qui l'articolo di Giorgio Nebbia, ed è l'ennesima dimostrazione che noi siamo molto bravi a determinare il prezzo delle cose, ma dimentichiamo sempre di calcolarne il costo, aggiungendo al prezzo gli oneri diretti ed indiretti a carico della società, collegati al modello di produzione che viene utilizzato. Un modello di produzione del quale occorre, se si vuole salvare l'umanità, trovare una via d'uscita il più in fretta possibile. Svegliati mamma, wake up mama con i 10 years after. Per stasera è tutto, io vi avviso ancora una volta, lo farò anche nelle prossime puntate, che dal prossimo mese, da ottobre, ci saranno molte novità per questa trasmissione, a cominciare dal giorno in cui andremo in diretta, che non sarà più il mercoledì ma sarà sabato pomeriggio. nelle prossime settimane vi spiegherò bene come andranno le cose. Noi comunque ci vediamo il 6 di ottobre al pranzo della radio e magari potremo parlare anche di questo. Intanto vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato e vi do appuntamento alla prossima volta sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi lascio con un pezzo molto famoso degli America, A Horse with No Name, un cavallo senza nome, del 1972. Rimanete poi in ascolto perché dopo questo pezzo potrete gustare altre musiche, quelle che vi offriranno gli amici di Megafon fino alla mezzanotte. Da Mario il solito affettuoso saluto e a voi gli America.
On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out. There ain't no one for to give you no pain. La 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 la. A desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.